redigio.it e la storia continua. Quando al Duomo si andava in barca. Il definitivo impulso per trasformare il fossato in un canale navigabile fu dato dalla fondazione della nuova cattedrale di Milano. I lavori del Duomo iniziarono nel 1386 e grazie alla navigabilità del Ticinello, il pregiato marmo estratto a Candoglia, sulle sponde del Lago Maggiore, giungeva a Milano su enormi barconi e dopo aver percorso le acque del lago e del fiume Ticino. Gli enormi blocchi venivano sbarcati presso il laghetto di Sant'Eustorgio e da qui trasportati su carri alla fabbrica. Un trasporto disagevole e assai pericoloso. Fu allora che Gian Galeazzo Visconti promosse i lavori di costruzione di un canale di collegamento tra il fossato e il laghetto di Sant'Eustorgio, 1388, al fine di far transitare le barche fino al laghetto di Santo Stefano, che si trovava lungo il fossato in prossimità del cantiere del Duomo. Tuttavia, un ultimo ostacolo separava il costruendo Duomo dal suo pregiato marmo. Il fossato si trovava a 3 metri circa sopra il livello del Ticinello, che proprio in questo periodo prese il nome di Naviglio Grande. Per ovviare all'inconveniente, un sistema di chiuse, alquanto laborioso, livellava i due canali, ma richiedeva talmente tanta acqua che in determinati giorni la normale dispensa ai campi e alla città doveva essere interrotta per poter portare il laghetto di Sant'Eustorgio a livello del fossato. E la soluzione definitiva fu ideata e messa in opera solo nel 1439, quando entrò in funzione la conca di Viarenna, la prima di questo genere di storia. Finché non venne messa in pratica l'invenzione della conca, la navigazione sul fossato rimase alquanto limitata ed esso continuò a svolgere una funzione sostanzialmente legata all'agricoltura e alla produzione di energia per i mulini. Proprio per questo, l'invenzione della conca rappresenta uno spartiacque non solo nella storia di Milano e dei suoi navigli, ma soprattutto per la navigazione fluviale in quanto tale. E grazie a questa invenzione, la navigazione in navigli milanesi risultò molto semplificata e prese piede grazie anche a una classe mercantile ricca e intraprendente. La cerchia dei navigli collegava Milano direttamente al Ticino e tramite esso al Lago Maggiore e da qui ai valichi alpini. Nonostante e durante la seconda metà del XIV secolo, la trasformazione del fossato in un porto canale navigabile è già a buon punto. L'ampiezza del canale fu ridotta, mantenendo la possibilità di una doppia circolazione. I ponti vennero modificati per permettere più agevolmente il passaggio delle barche e venne costruito un argine interno per favorire il carico e lo scarico delle merci. Le sponde interne del naviglio si arricchirono di innumerevoli attività commerciali e artigianali, i cui magazzini affacciati sul canale presero il nome di sciostre, sopravvissute sino al XII secolo. Pezzo dopo pezzo, le mura medievali vennero abbattute per permettere la costruzione di tali edifici e per favorire lo scambio delle merci fra terra e acqua. Nel frattempo, la rete idrografica di Milano si era arricchita di altre due opere fortemente volute dal duca Galeazzo II Visconti a metà del XIV secolo per irrigare le tenute dei castelli di Milano e di Pavia. I due canali furono pensati inizialmente per un uso irriguo, ma i loro tracciati in seguito furono utilizzati per la realizzazione di due navigli molto importanti: il canale del Castello di Milano, che si alimentava con le acque dell'Adda, venne trasformato per volere di Francesco Sforza nel naviglio Martesana, i cui lavori iniziarono nel 1457. Il canale del Castello Pavese, invece noto come Navigliaccio, traeva le sue acque dal Ticinello e sarebbero divenuto in futuro il Naviglio Pavese, ma realizzato solo nel XIX secolo. www.redigio.it e la storia continua.